Ehi-ha!
Questo vuol dire che posso iniziare? Stop, ti sei perso. La puntata di oggi, di questo... Allora rifaccio, Jen. Amici e amiche di Variante M, ben ritrovati. Ciao Giuseppe.
Ciao Livia.
E siamo pronti per questa nuova puntata ricca, con un argomento principale che ci sta molto a cuore, non solo per motivi strettamente legati al nostro lavoro, ma anche per passione personale. Oggi infatti vi parleremo di title sequence e in coda alla puntata vi diamo anche qualche aggiornamento social interessante per pianificare nuove strategie di marketing, quindi ascoltate la puntata fino alla fine e non ve ne pentirete. Ma veniamo al magico mondo della title sequence, che lascerai subito introdurre a te, Giuseppe, perché insomma, se vogliamo vantarci un pochino, lo faccio io per
fallo
te.
Tu,
ecco,
fallo tu perché
io, me la tiro io. Okay. Hai avuto tu personalmente occasione di confrontarti e lavorare con dei guru proprio della title sequence.
Oh yeah.
Richard Morrison e Dean Wears. Insomma, raccontaci un po' cosa è successo.
Allora, cominciamo subito. Per chi non li conoscesse, Richard Morrison e Dean Wears attualmente lavorano ad Morrison Studio e sono dei designer che si occupano di title sequence e dell'immagine di serie TV, programmi televisivi della BBC e della CNN, nonché delle key art che escono fuori per i film. Innanzitutto c'è da dire che Richard Morrison e Dean lavorano nel campo cinematografico da oltre 30 anni con un attivo di 150 title sequence di lungometraggi.
Per quello abbiamo detto che sono dei guru.
Capisci?
Ne hanno viste.
Beh, Dean ha di per sé è insignito ai BAFTA guru, quindi fondamentalmente ne ha di riconoscimenti, ma non da meno chiaramente Morrison. Come è iniziato tutto? Iniziato che praticamente Richard Morrison ha iniziato come pubblicitario alla Garland Compton, che attualmente noi conosciamo come Saatchi & Saatchi, quindi ha iniziato come pubblicitario. Contemporaneamente realizzava però i trailer dei film sotto la guida di un altro stratosferico designer guru che è Maurice Binder, conosciuto anche come Bond Maurice Binder. Perché? Perché Bond? Perché per chi non lo conoscesse è colui che ha curato la famosissima title sequence di tutti e 16 i film di James Bond.
Pensate.
In seguito, cioè quindi praticamente dopo, verso la fine degli anni 70, Richard Morrison fonda Plume, che è una società di progettazione e produzione per media cinematografici e televisivi, specializzata nella title sequence, branding e spot pubblicitari, firmando progetti come Gandhi, Passage to India e Batman di Tim Burton, solo per citarne alcuni. Ma per chi fosse anche leggermente un po' più nerd, si ricorderà sicuramente del film Acres del 1998. Anche quella title sequence è stata curata da Richard Morrison. Ad oggi Richard ha creato design pluripremiati per i principali canali televisivi britannici ed europei, selezionato anche tra i top 40 al mondo dei creativi su IT Magazine. Dennis invece è un art director che lavora insieme a Richard e anche lui ha all'attivo una serie di titoli importanti, ha lavorato con registi come Tim Burton, Terence Davis, Tom Ford, solo questi insomma per citarne alcuni. Beh, io ho avuto modo di confrontarmi con loro, diciamo che sono stati anche un po' quelli che mi hanno iniziato a questo lavoro, questa grande passione. Da loro ho imparato che la sceneggiatura diventa un elemento importante, quasi il brief del creativo. Da lì si attivano una serie di sinapsi creative per i designer che poi danno vita all'immagine e all'identità. Un'altra cosa importante che è emersa in questo confronto con loro è importante anche il trattamento visionario del regista, che fa molto, per cui spesso il regista è la leva del film. Faccio un esempio: la title sequence di Batman di Tim Burton ha l'impronta, lo capisci subito che è Tim Burton,
che è un film di Tim Burton.
Esattamente, ecco, giusto per capirci.
Ma qua non la stai raccontando tutta, siccome io conosco tutta la storia.
No,
lo
mi
voglio,
mette in difficoltà.
Lo voglio dire. Avete fatto anche un lavoro, hai fatto anche un lavoro che loro, insomma,
sì,
in un certo senso hanno supervisionato, e
Sì, è stato
bocciato? No, credo.
È stato promosso a pieni voti e anche qualche complimenti, ma io questa cosa non la voglio dire perché mi vergogno.
Vabbè, l'ho detta io. Quando okay. C'è da dire, lo dico
sì,
io.
Sì, abbiamo realizzato chiaramente l'immagine, la film identity di un film di Richard Mayer. Io ho lavorato sia all'aspetto di palette della film identity, al logo title e alla title sequence, e ho avuto anche un piccolo applauso da loro che per me equivale praticamente a una medaglia al valore.
Ma faccio un passo indietro perché forse stiamo dando delle cose per scontate. Esatto. Voi direte, ma cosa c'entra la title sequence col marketing cinematografico? Questa è una buona domanda, ma speriamo che alla fine di questa puntata riusciamo a chiarirvi il motivo per cui è così importante anche per un aspetto di marketing e di riconoscibilità del prodotto. Allora, c'è da dire che proprio per la prima volta il Daytime degli Emmy Awards ha dedicato ben due categorie agli opening title, tra l'altro dividendoli in Outstanding Main Title and Graphic Design for a Live Action Program, e la seconda categoria, quella diciamo nuova per gli Emmy, è stata quella dedicata sempre agli Outstanding Main Title and Graphic Design for an Animated Program. Quindi hanno diviso l'opening title legato a progetti fiction da quelli di animazione.
Che sono diverse.
Per il secondo, quindi per i progetti di animazione, praticamente le nomination erano tutte appannaggio di Amazon e Netflix. Due piattaforme che, se ci pensate bene, entrambe hanno la possibilità di saltare l'intro. Mm-hmm. Ed è qui che noi vorremmo, no, entrare a approfondire un po' l'argomento. Certo. Perché la domanda sorge spontanea: perché viene investito tempo, cura e anche ovviamente un denaro, ok, vil denaro, nella produzione di opening titles che banalmente si possono skippare?
Cioè, il film è composto chiaramente anche dalla presenza di chi ha lavorato al film. C'è sempre stata questa cosa che le persone dovevano leggerlo in qualche modo. Fondamentalmente è importante che ci siano. È ovvio che qui si è aperto già negli anni 50 con Saul Bass, se proprio vogliamo andare tanto indietro, è diventata una forma d'arte, quindi è diventata una forma di originalità, dato che comunque chi vuole skippare skippa lo stesso. Perché per le serie TV la vedi una volta solo per magari nel primo episodio come introduzione.
Sì, se fai binge watching, ovviamente.
Esattamente, poi nei successivi episodi vorresti andare direttamente. Questa è la fame dei giorni d'oggi, insomma, di arrivare subito al punto.
Però per dirti, ci sono state title sequence presenti su piattaforme che avevano la possibilità di skippare l'intro, sono state guardate tutte le volte. Io ne ho una in mente.
Certo, è dillo.
Effettivamente me la tengo per me. Il Trono di Spade. La title sequence del Trono di Spade è stata vista sempre e comunque. Ma perché? Perché lì hanno usato la tecnica, adesso me la tiro io, che si chiama The Cog Gag. È stata coniata per i Simpson. Se vi dico Simpson, forse avete già capito di che cosa si tratta. Si tratta infatti di creare quei momenti che sono unici per ogni title sequence. Nel caso dei Simpson era il finale, dove loro su quel divano succede qualcosa di diverso. Per quel che riguarda la title sequence di Game of Thrones, che ogni volta le ambientazioni e i luoghi che si animavano nella title sequence erano i luoghi, e c'erano degli indizi su quello che poi sarebbe stata la storia di quel singolo episodio.
Queste sono delle strategie che sono venute fuori, perché adesso di stratagemmi per poter comunque mantenere lo spettatore sullo schermo e dargli le informazioni dei titoli è diventata una forma di intrattenimento. Ecco perché c'è chi decide di metterli alla fine con dei bloopers, fanno delle vere e proprie sigle con delle musiche interessanti. Beh, anch'io ne avrei da dire tantissime, ma ce ne sono anche ultimamente, Netflix ne sfoggia tantissime.
Quindi, punto numero uno, la title sequence ha a che fare col marketing, perché
assolutamente
una sequenza di titoli di forte impatto rientra nella strategia di diversificare e far spiccare quel contenuto di intrattenimento da tutti gli altri. E poi, cosa assolutamente importante, è che resta impressa.
Sì.
Perché se io adesso vi dico i Simpson, avete presente tutti qual è la sigla. Se vi dico Lost, Lost è semplicemente una title card, perché si chiamano così quando c'è solo l'anima, non ci sono, diciamo, i crediti animati, ma c'è solo l'animazione del titolo. Se ci pensate, c'è questo titolo che fluttua nel vuoto, sembra quasi un monolite con questa musica molto sospesa. È brevissimo, ma nel momento in cui vi faccio sentire la musica, voi sicuramente la riconducete a quella serie TV.
Ed ecco perché, proprio perché Amazon tiene conto di un costo proprio di produzione della title sequence originali, che chiaramente, concorrendo a dei premi, il film veicola anche in maniera diversa e fa strade anche diverse.
Sì, a volte mi viene da dire non servono neanche budget altissimi, non servono title sequence complicate, ma servono title sequence intelligenti, no?
Certo.
Faccio l'esempio di Stranger Things. L'animazione di Stranger Things è molto semplice da un punto di vista tecnico, no? C'è questo zoom lento e continuo sulle lettere che compongono il titolo e una musica, ecco, la musica qui fa la differenza. Però se vi mettessi adesso in cuffia il sound che è legato alla title card di Stranger Things, voi lo riconoscereste immediatamente.
C'è da dire quindi che c'è bisogno proprio di avere la correnza di inserirlo nel budget e sapere approssimativamente quanto servirà. Nell'animazione è consuetudine infatti pagare al secondo, e le sequenze dei titoli, sebbene brevi, possono essere piuttosto complicate, no? E possono diventare anche molto costose.
Alla fine, però certo, forse vale la pena, no?
Sì, se significa attirare gli spettatori, far spiccare il prodotto cinematografico, rendere felici i super fan o persino farli guadagnare una nomination agli Emmy, allora forse ne varrà veramente la pena.
O un Oscar. Perché per no? Esempio, parlavi di James Bond, Skyfall. La canzone di Adele che apre quei bellissimi opening title ha vinto l'Oscar.
Assolutamente, infatti. E quindi un appello nuovamente al nostro David di Donatello.
Perché non pensare a un premio per la miglior titolo?
Andiamo, forza!
Allora, come promesso, probabilmente torneremo a parlarvi con altri esempi di ottime title sequence che vediamo in giro. Vi volevamo però dare anche due info veloci veloci che arrivano direttamente dal mondo dei social. La prima riguarda Spotify, che cambia completamente il look, stravolgendo il feed, dando spazio ai video verticali, cosa che sicuramente aumenterà la presenza dello spettatore sulla piattaforma. Praticamente fra un po' voi vedrete la vostra home di Spotify e vi sembrerà TikTok. Per dirla,
che bello,
per dirla facile, no dai. E voi dici, ma perché stiamo parlando di Spotify in un programma di marketing cinematografico? Beh, pensate a tutte le raccolte delle colonne sonore dei film. Nel momento in cui la piattaforma ti dà la possibilità di iniziare a lavorare con dei video in verticale, ti si apre un mondo. Perché si possono veicolare le immagini del film o creare degli spot, dei reel apposta per promuovere il film, e diventa interessante. Tra l'altro la cosa non vale solo per le raccolte musica, ma vale anche per i podcast, vale anche per gli audiolibri. Interessante è stata l'operazione legata all'Ultima Notte d'Amore, che è stata accompagnata da un podcast su Spotify. È un podcast di interviste a personaggi che in qualche modo hanno ispirato questa storia. Tu pensa la possibilità di legare l'audio anche a un supporto video verticale, cosa può voler dire in termini di pubblicità.
TikTok esce con un nuovo format che si chiama serie premium a pagamento. C'è la possibilità di creare una o più collezioni, e ogni collezione è composta da un massimo di 80 video, di cui ogni video dura al massimo 20 minuti. Il prezzo per accedere a questo contenuto extra sarà stabilito dal creator stesso, e questo diventa interessante per vederne anche gli utilizzi per la comunicazione cinematografica. Si apre praticamente un mondo di possibilità legati magari ad un cambio radicale dell'utilizzo dell'influencer per promuovere un determinato film o una determinata serie.
Basta con le unboxing,
basta.
Ma puntiamo sui contenuti premium.
Avete rotto le unboxing.
Avete rotto le boxing.
non ci rimane altro che passare ai nostri pregiudizi.
Pregiudizi che vi abbiamo chiesto di dare sui film in uscita ad aprile. Abbiamo scelto una categoria particolare perché ad aprile uscivano 44 nuovi film in sala, quindi ci sembravano un po' troppi. Abbiamo scelto quelle storie che avevano una protagonista o più protagoniste femminili molto forti. In tutto, quindi, i titoli su cui avete detto la vostra sono stati 10. Vuoi sapere prima cosa hanno detto i nostri followers?
Voglio vedere se coincidono.
Hanno avuto un pregiudizio positivo 3 di questi 10 titoli, di cui un'animazione, perché Suzume
no Tojimari,
a cui avete dato il vostro ok, di Makoto Shinkai. La locandina parla subito del genere di animazione orientale, quindi sono abbastanza leggibili immediatamente.
Esatto.
Ecco. E invece di Fiction, che sono andati bene, la locandina di Ride Above e Amusia, con l'accento sulla I, Amusia, credo si pronunci così, di cui tra l'altro vi consiglio spassionatamente di andarvi a vedere il trailer, magari lo linkiamo in descrizione di puntata, perché è davvero molto ben fatto.
Ah, guarda che il pregiudizio positivo coincide, soprattutto su quello della locandina di Ride Above di Christian Duguay, distribuita da Pathé e da The A Planeta, mentre invece l'aspetto negativo, il mio pregiudizio negativo, va sulla Chiamata dal Cielo,
che è anche quello che hanno detto,
di Kim Kinduk, distribuita da Mescalito Film. E è un nome, una distribuzione che compare spesso nei nostri pregiudizi negativi. Non ce l'abbiate con noi, magari sicuramente sarà un film bellissimo, ma noi stiamo semplicemente giudicando l'aspetto di comunicazione.
Esatto, La Chiamata dal Cielo è stato il film che ha raccolto più pregiudizi negativi anche da parte di chi ha votato sui social di Advista Studio e Just Cinema.
Io di Amusia ho apprezzato molto il logo title invece, e ti dico di più che Ride Above ha più locandine, una multilocandina, ovviamente hanno utilizzato The
quella,
Face Post.
Sì, quella più teaser e quella più carina.
Esatto, quella più teaser e quella più carina, dove c'è una foto molto bella, e avrei scelto anch'io quella per pubblicizzare il film.
La puntata di questo mese termina qui, speriamo di avervi detto cose interessanti. In descrizione di puntata troverete tutti i link dei titoli e dei poster e dei riferimenti di cui abbiamo parlato. Vi ricordo di seguirci sui social di Advista Studio e di Just Cinema. Chiudiamo la puntata ringraziando sempre Gianluca alla regia, che permette che le cose vadano in onda e funzionino.
Esatto, grazie Gianluca, ciao a tutti.
Variante M è un podcast originale Advista e Just Cinema Magazine.
Prodotto da Advista, noi siamo Giuseppe Tomasini e Livia Rodà,
con la regia di Gianluca Marzari, Head of Communication Stefania Veneri.